Eccoci di nuovo in diretta a TMV Radio, questo è Tutto Mercato. Cristiano Cesarini, Giuseppe Vignola in studio e poi Andrea Magliocca in regia. Il numero per i vostri messaggi il 331-82-00213, anche messaggi audio se volete, 331-82-00213. C'era un messaggio sulla Juventus di Pierre che dice che poi in realtà la Juve in Serie C sta pescando e come, si chiama Under 23, poi si dice che gli altri non lo fanno, è miopia. Però sì, poi alla fine diciamo che porta avanti questa squadra che in realtà, diciamo, poi in prima squadra, ecco, bisogna fare i conti con i giovani. Prima, tra l'altro, Raimondo De Magistris giustamente citava Gatti, uno dei pochi esempi, insomma, no, di collegamento tra il mercato di Serie A e il mercato di Serie B, che prima era molto più ricco, no, di elementi che passavano appunto dalle categorie inferiori alla massima serie. Apriamo il focus Milan e abbiamo il piacere di avere in collegamento Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Sei ancora piazzato sotto la sede?
No, adesso mi sono mosso perché Beppe Riso, che oggi ha fatto visita a casa Milan, è uscito poco fa, si è parlato di Tonali, si è parlato di Daniel Maldini, però non ha rilasciato dichiarazioni. Quindi per adesso anche in queste trattative nulla di definito ancora, come per tutte le altre.
Beh,
che riguardano il
Milan. Ho capito, siamo in fase di attesa e abbiamo anche l'ex rossonero Daniele Daino. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buongiorno, buon pomeriggio.
Cristiano è a Tutto Mercato e Marco lo salutiamo, Marco Piccari ovviamente che ci sta ascoltando. È comunque, diciamo, la trasmissione subito dopo Maracanà, caro Daniele. Approfondiamo il tema Milan e con te intanto ti chiedo come sta andando il mercato della squadra rossonera, perché qualche colpo, insomma, in uscita, qualche situazione, qualche entrata anche rilevante deve però sbloccare delle situazioni importanti, no?
Ma il mercato del Milan ancora non è incominciato, nel senso che il Milan ormai è qualche anno che nei mercati estivi, diciamo, nei mercati di costruzione, non è che ha mai fatto grandi interventi. Il Milan non è una società, soprattutto in questo momento, che fa tanto per fare. Il Milan prende giocatori e su questo io sono d'accordissimo, prende giocatori che servono e funzionali al tipo di discorso tattico e calcistico che devi fare. Quindi gli obiettivi del Milan ci sono, è giusto che ci siano, perché soprattutto nel reparto di centrocampo con la partenza di Kessié, e lì devi intervenire con un giocatore, poi che sia Sanchez o che sia un giocatore comunque di quel tipo di profilo lì, il Milan lo deve fare. E poi c'è il trequartista, poi c'è il vice Teo, ci sarebbe da prendere, questo è il mio pensiero, un altro giocatore a destra, ad attacco di destra, a sinistra si è coperto con Leao e Rebic.
Sì.
Davanti con Origi c'hai Giroud, c'hai Origi, hai Ibrahimovic quando tornerà e comunque come numero sei coperto.
Sì.
Diciamo che il Milan deve fare in quei ruoli lì, centrocampista, il trequartista.
Sì. Sì.
Che va in accoppiata con Diaz che hai già. E poi il Milan è fatto, il Milan non è che deve fare chissà che cosa, però quello che fa lo deve fare, secondo me, cercando di migliorare quello che è un organico che è a disposizione, che ben ha fatto l'anno scorso.
Sentiamo un audio, un messaggio audio proprio sul Milan, sentiamo.
Buonasera ragazzi, sono Stefano da Montignoso. Mi chiedo come si possa pensare che il Milan, anche solo lontanamente, farà un'offerta alla Roma per Zaniolo, quando addirittura sta attaccato dal milione ai 2 milioni e non si decide ad arrivare a 35 milioni per un prospetto come De Ketelaer, che rispetto a Zaniolo è più giovane e ha un ingaggio nettamente inferiore. Come si può pensare che il Milan possa fare un'offerta da almeno 45-50 milioni per Zaniolo, dandogli un ingaggio che sicuramente non sarà inferiore ai 5 milioni netti all'anno? Non riesco a capirlo, mi sembra veramente utopia.
Allora, parto da Antonello, perché prima Raimondo De Magistris diceva che se dovesse sfumare De Ketelaer potrebbe ritornare di moda come obiettivo, anche un po' per caratteristiche, insomma, Zaniolo, no? Però poi è chiaro, bisogna impostare le situazioni, le trattative. Antonello.
Sì, in questo momento sicuramente il profilo del Milan è De Ketelaer, probabilmente l'opzione B, anche a livello economico un po' più facilmente raggiungibile, è quella di Ziyech del Chelsea, però Zaniolo resta sempre un profilo gradito
L'unica cosa che, come diceva Stefano nell'audio, è complicato da un punto di vista economico, cioè la Roma chiede troppo. Magari adesso con l'arrivo di Dybala, quindi con la Roma coperta in quel ruolo, le cose potrebbero cambiare.
Se la Roma continua a chiedere 50 milioni, non lo vende a nessuno, probabilmente.
Ma sicuramente, cioè, non è soltanto un problema del Milan. Magari all'estero potrebbero anche dargli quei soldi, ma non credo che ci siano club in questo momento pronti a sparare quella cifra per Zaniolo. Quindi resta un'opzione gradita, però il Milan in questo momento è su altri obiettivi.
Daniele, che dici su Zaniolo?
Ma dico che sì, secondo me 50 milioni per il mercato che stanno facendo le squadre italiane, chi se lo può permettere, è una cifra fuori portata sì, un po' per tutti. Insomma, come detto, per prendere De Ketelaere con 35 milioni stai facendo tra virgolette fatica. Io poi mi auguro che la situazione si possa sbloccare al più presto. Detto questo, si potrebbe arrivare a Zaniolo con una valutazione sì di 50 milioni del giocatore, ma magari inserendoci una contropartita tecnica, certo, che abbassi quella che è un'uscita economica. Chiaro. Ecco, questa è un'opzione che potrebbe starci. Poi bisognerebbe anche capire se la Roma è realmente così intenzionata a cedere Zaniolo, che a mio avviso in coppia con Dybala non giocano alla stessa maniera, e la Roma da questo punto di vista potrebbe essere una squadra molto interessante se manterrà anche Zaniolo.
Bene, questo sicuramente sì. Il discorso della contropartita tecnica è un discorso che potrebbe eventualmente, diciamo, aprire un margine di trattativa. Giuseppe?
Sì, volevo chiedere a Daniele Daino che stagione si aspetta da Tonali, perché abbiamo visto nel primo anno a Milano, diciamo, un Tonali che ci ha messo un po' ad ambientarsi. La scorsa stagione ha fatto sicuramente una grandissima stagione col finale da protagonista. Che stagione ti aspetti per la prossima?
Ma intanto mi aspetto che riconfermi la stagione, quindi riconfermare la stagione che ha fatto sarebbe tanta roba.
Sì.
Quindi insomma, ha fatto un cambiamento Tonali da quando è arrivato al Milan il primo anno, insomma, molto al di sotto di quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso. Io dico che se ripetesse la stagione di l'anno scorso sarebbe il livello consono che il Milan si aspetta, insomma, c'è bisogno di quel Tonali lì per far sì che il Milan regga e mantenga il ritmo che molto probabilmente terrà forte l'Inter e la Juventus, che sono poi le altre due squadre che sulla carta, l'Inter su tutte, sono le squadre che più possono impensierire il Milan.
Io però volevo fare una considerazione, no? Anche su quello che diceva l'ascoltatore, le difficoltà di arrivare a De Ketelaere ai 30, ai 35, i rilanci, eccetera. Parto da Antonello, no? Però riflettevo su una cosa: il Milan alla fine non ha fatto cassa con nessuna cessione rilevante, come ha fatto per esempio la Juve vendendo De Ligt. La Roma probabilmente se lo fa con Zaniolo, ma comunque ha preso Dybala senza diciamo pagare il cartellino. L'Inter ha fatto tante operazioni, ma poi qualche prestito oneroso, qualche arrivo da disvincolati, oppure 4 milioni più poi 10 per il riscatto di Aslani. Non è che ha sborsato chissà che, tant'è vero che voleva finanziare Bremer con Skriniar. Quindi è vero sì che il Milan magari sta trattando a lungo questo importante giocatore, però è pure vero che, insomma, non, dal punto di vista del bilancio bisogna stare anche attenti.
Sì, io credo che la motivazione sia nel fatto che il Milan non voglia e probabilmente non abbia bisogno nella costruzione della squadra, nell'operazione di rinforzo della squadra, di cedere giocatori importanti. Probabilmente l'unico ecco, cedibile da un punto di vista economico, cioè che vale la pena salutarlo, sarebbe Leao. Però lì stiamo parlando di cifre importantissime, 620 milioni in su, e al momento non sono arrivate offerte e probabilmente non ne arriveranno, ecco, almeno questo è ciò che è la sensazione. Poi il Milan ha un budget importante per il calciomercato, per una squadra italiana che si aggira sui 50 milioni di euro. Adesso non entro nelle specifiche di ammortamenti, cose a bilancio, però ecco, con quei 50 milioni deve andare ad acquistare De Ketelaere,
sì,
35 più o meno, e magari anche Renato Sanchez più il difensore. Secondo me con questa cifra si può rientrare senza recessione.
No, è appunto, però insomma è un bel budget da spendere senza dover cedere, no Daniele?
Ma io poi, sai, sul difensore del Milan, io adesso ho seguito, ho commentato tecnicamente, sto commentando il Milan.
Sì.
Nelle dirette insomma di queste partite precampionato,
sì,
no? Queste uscite che sta facendo, e mi ha impressionato in maniera positiva la prestazione di Gabbia, perché poi questo è un giocatore che ovviamente ha avuto l'infortunio, no? In mezzo c'è stato un infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo parecchio tempo. Però io dico che se Gabbia continua con le uscite che ci saranno a mostrare quella sicurezza che io ho intravisto, io dico che Gabbia potrebbe essere quel giocatore che sta dentro una rosa importante come il Milan, che all'occorrenza, laddove ci dovesse essere la necessità, è un giocatore che secondo me ha tutte le potenzialità per farsi trovare pronto.
No, no,
io quel tesoretto non lo andrei a utilizzare per un altro difensore, dove secondo me a livello di centrali il Milan è abbastanza coperto, ma lo andrei a utilizzare invece forse per un vice Teo, perché Ballatore a me onestamente non mi convince. Poi è vero che Teo Hernandez è un giocatore che sulla carta te le gioca quasi tutte, perché sta bene fisicamente, perché è un giocatore ancora molto giovane con l'età, però è anche vero che quando è mancato lui, o per squalifica o per piccoli infortuni, il Milan ha pagato dazio in quella fascia lì. E Ballatore, quando ha sostituito Teo Hernandez, io mi ricordo anche di un derby, è purtroppo un giocatore che è ancora molto acerbo. Allora, sai, mettergli come vice Teo un giocatore d'esperienza, anche un parametro zero, o qualcosa che comunque sul mercato, un giovane, insomma di prospettiva, secondo me potrebbe essere lì l'investimento, senza mai trascurare però l'esterno destro d'attacco, dove Messias per caratteristiche è il giocatore che interpreta meglio di Salemakers il ruolo, è più offensivo, è più fantasioso. Salemakers ti dà un po' più di sostanza, di fase difensiva, di corsa, però lì secondo me è un giocatore di grandissima qualità. Io tra l'altro avevo indicato a Berardi, il giocatore che può ricoprire quel ruolo nel Milan, che visto la possibilità di poterlo prendere con 25 milioni, secondo me più ancora qualche milione di bonus, sarebbe il giocatore ideale per i numeri che ha, ideale per l'età, ideale perché secondo me è il giocatore che ha il livello in assoluto più alto del campionato italiano come prestazioni e come numeri.
E poi ha trovato una continuità incredibile, Giuseppe.
Sì, volevo chiedere a Antonello Gioia, secondo lui come partono le gerarchie in attacco tra Giroud, Origi e quando ritornerà Ibrahimovic?
Allora, partono nel senso di inizio del campionato secondo me con Giroud, sia per esperienza, forse anche per riconoscenza, e soprattutto perché Origi in questo momento è infortunato e non si sta allenando con il gruppo. Da quel che sappiamo rientrerà diciamo con la squadra, anzi con la squadra tra fine luglio e inizio agosto, quindi secondo me le prime giornate le farà Giroud. Poi credo che ci sarà alternanza, soprattutto a seconda dell'avversario, no? Se serve un attaccante un po' più mobile, un po' più dinamico, un po' più esplosivo come Origi, o un po' più d'area di rigore, un po' più di squadra come può essere Giroud. Pioli li attenerà bene in attesa di Zlatan Ibrahimovic, che però rientrerà da gennaio dopo un'infortunio, un'operazione comunque grave. E poi, tenendo sempre presente la carta Rebic, che nel ruolo di falso 9 a Pioli è sempre piaciuto e che quest'anno è partito anche abbastanza forte. In più, e chiudo, De Ketelaer arriverebbe, uso il condizionale, il rossonero, dopo aver fatto praticamente tutta la stagione al Club Brugge da falso 9, da punta, quindi non è da escludere anche un possibile utilizzo particolare del giocatore.
È vero, si può fare anche, diciamo, il riferimento in attacco. Velocissimo, ti volevo chiedere, Antonello, poi torno da Daniele, perché era interessante la considerazione, lo spunto sul mercato di Daniele prima per il discorso della difesa, e ti chiedo chi era, a che punto è nella fase di, diciamo, di rientro, di riabilitazione, perché giustamente lui dice, se c'è Kalulu, c'è Tomori, rientra Kier, hai pure Gabbia come quarto, dice forse è meglio investire in altri settori.
Ma Kier sta effettuando il recupero che era stato previsto, cioè si sta allenando regolarmente con la squadra, io l'ho visto dal vivo, poi non ha più giocato amichevoli, quindi non abbiamo più avuto modo di misurarlo, tranne che con le parole di chi lo segue, no? di chi ci dice che comunque le cose vanno piuttosto bene. Beh, mi era sembrato già un Kier molto in palla, duro nei contrasti, ben teso anche nella leadership, non solo delle linee difensive ma della squadra in generale. È un giocatore importante che viene da un infortunio importante, però secondo me con la sua esperienza, anche con il fatto di non avere la pressione di dover rientrare subito, perché Kalulu e Tomori hanno fatto vedere di potersela giocare da titolari, secondo me recupererà. Poi quattro centrali sono giusti, se sono cinque e medio. Il Milan, nel discorso che faceva prima Daniele Daino, io sono d'accordo con lui, però ecco, se riuscisse a prendere un altro difensore in prestito, magari con diritto, cioè uno di quei giocatori alla Tomori, da vedere, da tenere, se serve gioca, se forse lo riscattiamo, mi sembra un'ottima pensata, va benissimo così, che sia Tanganga, che sia Ndicka, quindi giovani di questo livello, sì, che arrivano al Milan senza dover fare i titolari, ma con il dovere di poter giocare ogni tanto e magari di farsi valere per un eventuale riscatto.
C'è un messaggio, Giuseppe, magari lo giriamo a Daniele, vai.
Sì, la differenza tra le altre italiane, la Juve è una sola. La Juve può anticipare le operazioni perché tutti sanno che ha le spalle coperte e non è in teoria obbligata a vendere, vedi Vlahovic, le altre no.
Beh, però ha venduto pure la Juve, ha venduto De Ligt e poi si è mossa per Bremer. Daniele?
Ma no, non sono tanto d'accordo con questo. La Juve intanto per prendere Bremer ha dovuto vendere De Ligt, quindi... Sì, è vero che la Juve è una proprietà forte, è una proprietà che quando decide di ricapitalizzare il club lo fa e lo fa con tanti soldi e quindi di soldi di loro proprietà. Però è anche vero che anche la Juventus, che tanto ha speso in questi anni e in tante operazioni secondo me l'ha spesi tra virgolette male nella scelta di quei giocatori che devono essere funzionali nel progetto Juve, tant'è vero che oggi la Juventus si ritrova con degli esuberi di giocatori con ingaggi altissimi che non rientrano nei piani di Allegri. E quindi la Juventus non è che può comprare a prescindere, la Juventus deve anche alleggerirsi, perché poi c'è anche un bilancio da tenere in considerazione e i bilanci della Juve negli ultimi anni non sono stati tanto positivi. Quindi non sono tanto d'accordo, la Juve le fa le operazioni, quando incassa non ha problemi a spendere, quello è sicuro, e l'ha dimostrato con Bremer. Servivano 50 milioni, ha venduto De Ligt, ha portato 50 milioni a Torino, ha preso Bremer. Però con una cessione importante.
No, assolutamente, assolutamente. Antonello, torno da te per capire sulle strategie di mercato, sei stato chiarissimo prima, però volevo puntualizzare una cosa, perché giustamente Daniele prima diceva c'è l'esigenza di prendere un altro elemento a destra, che era un po', no? Cioè quando si parlava di Berardi, cioè, era la fascia destra, sicuramente era un po' un neo, se vogliamo, no? della scorsa, o comunque un punto da migliorare, migliorabile, ecco, rispetto alla scorsa stagione, più che un neo, perché poi il Milan comunque ha vinto. Però ecco, De Ketelaere e Ziyech sono un alternativo all'altro?
Allora, non lo sono sicuramente dal punto di vista tecnico-tattico, questo mi sembra ovvio e credo sia abbastanza evidente, perché De Ketelaere si può giocare anche a destra, ma non è un esterno, invece Ziyech può fare anche il trequartista centrale, ma non è un numero 10,
è più un
esterno. No, quindi ecco, sono alternative nel momento in cui vanno a giocare in campo insieme, in questo senso sicuramente sì. Nel calciomercato del Milan diventano alternativi perché il Milan ha quel budget di cui parlavo prima e ha più necessità di fare un altro centrocampista dopo addio di Kessié, piuttosto che un esterno. L'esterno, e qui ci possiamo anche ricollegare al discorso che facevamo in precedenza, arriverebbe, in questo caso Ziyech, soltanto in caso di addio di Messias o di Salmakers. Non tanto per una questione economica, certo anche quella è importante di questo periodo, ancora di più, ma numerica. Il Milan sulla tre quarti avrebbe troppi giocatori e lì il vecchio adagio molto caro Galliani: se non esce nessuno, non entra nessuno. Quindi un po' questo è il discorso per l'esterno destro del Milan.
E quello, Daniele, potrebbe rimanere, diciamo, un nodo irrisolto. Io non so se poi Salamechera e Messias abbiano, diciamo, un mercato così importante. Ecco.
Beh, io dico che sia Messias che Salamechers, nel momento in cui tu hai un obiettivo e credi e vuoi andartelo a prendere per migliorare in quella zona di campo, io dico che tutti e due i giocatori il mercato ce l'avrebbero, e come. Perché è vero che si sono alternati, è vero che hanno caratteristiche differenti, ma io dico che un Messias messo in un mercato già in Italia avrebbe tantissime squadre che si fionderebbero su di lui, considerando anche il costo del cartellino, è stato pagato 4 milioni di euro, 4 e mezzo mi sembra, quindi la valutazione di Messias non è elevatissima, e l'ingaggio anche del suo contratto personale, quindi del suo ingaggio, non è elevatissimo, è alla portata. Uguale vale per Salemaker. Il problema è, l'unica cosa importante da valutare è, il Milan si sta muovendo in quella zona di campo? Perché se il Milan si muove per prendere lo Ziyech di turno, che sia Berardi, che a me piace tantissimo, nel momento in cui te lo metti come obiettivo, allora a quel punto lì, secondo me, non c'è un problema nel toglierne uno tra Messias e Salemaker. Okay. Questo è, secondo me, è chiaro ed è palese.
Ok, quindi deve essere, diciamo, definita questo aspetto. Beppe, abbiamo un altro messaggio, vai.
Sì, non ho detto che la Juve non deve vendere, ho detto che può correre il rischio di anticipare a cassa anticipi che poi devono rientrare. Se anticipare operazioni è un rischio, per esempio, che l'Inter non può permettersi.
Ma però no, io ripeto, è vero, perché anche Daniele diceva una cosa giusta: quando ricapitalizzano hanno le spalle coperte. Però anticipare fino a un certo punto, perché poi hanno anticipato perché è stata veloce la cessione di De Ligt e sono andati a Dama. Poi questo per quanto riguarda ovviamente gli ultimi presupposti. Antonello, prima di salutarvi, un compendio insomma della giornata del Milan, se ci possono essere sviluppi magari in serata per il mercato.
Non sono attesi sviluppi oggi, ma sono attesi sviluppi tra domani e dopodomani, perché ieri c'è stato, come ben sappiamo, l'incontro in Belgio tra Maldini e Mastella, la dirigenza del Bruges, per De Ketelaere. Il Bruges ha confermato la richiesta di 25 milioni di euro, il Milan ha confermato la volontà di presentare un'offerta in queste ore un po' inferiore, sarà di 32 più bonus, e poi entro sabato si deciderà. Se il Bruges accetterà, col giocatore c'è già d'accordo, tutto si concluderà positivamente, altrimenti il Milan cambierà obiettivo. Quindi è veramente questione di ore per decidere la situazione. Su Renato Sanchez, anche qui questione di ore, perché si aspetta l'offerta del Paris Saint Germain, che non è ancora arrivato, comunque non ha soddisfatto il Lille. Eventualmente il Milan è pronto a ributtarsi con forza sul giocatore e ad acquistarlo. Attese novità anche per il centrale Tanganga in pole position. Paratici è stato a Milano, però non ha incontrato il Milan, se ne parlerà in prestito con diritto di riscatto. L'alternativa però un po' più costosa è Indica del Francoforte. E in uscita c'è stato oggi incontro a casa Milanzi poco fa con Beppe Riso, che è l'agente, oltre di Sandro Tonali, e si è parlato del rinnovo anche di Daniel Maldini. Ci sono ancora alcune cose da sistemare, però la direzione è la Sverona per il figlio di Paolo, sembra piuttosto scontata presto.
Benissimo, Daniele, Antonello, grazie per essere stati con noi e buona giornata, a presto, grazie mille.
Grazie a voi, grazie. Buona serata.
Grazie. Daniele Daino, Antonello Gioia di Milan News, noi diamo la linea alla regia, restate con noi.